Esatto, Free as in Beer. E poi parleremo di notizie tecnologiche.
Però prima delle notizie avremo un glossario per chi è, diciamo, un po' neofita e vuole avvicinarsi alle tecnologie. Magari sente queste parole altisonati come cloud.
Magari sente Microsoft, quindi deve sapere di deve tenersi a una distanza di almeno 50 metri.
Quindi sarà una trasmissione 50. Un po' per tutti, per chi si avvicina, sì, al mondo della tecnologia, per chi invece è già dentro e segue le notizie su internet nel mondo delle startup e delle tecnologie, invece anche per chi è un po' avanzato come noi utenti, noi associati del Polo, potrà,
dell'associazione Polo,
godersi la trasmissione.
Sì, quindi parleremo di come la Microsoft sta pian piano avvicinandosi al mondo Linux.
Non l'ho trovato un po' inquietante? Io lo trovo un po' inquietante questo.
È molto inquietante, forse la fine del mondo è vicina, chissà.
Sì, con Windows 8 ci divertiremo un po' tutti.
Esatto. E anche parleremo di cose un po' particolari, come parleremo del tizio che ha inventato la chiusura delle patatine.
Quindi restate in ascolto, se volete.
Restate in ascolto perché ci sono cose molto molto interessanti di cui parlare.
E anche ascoltare. Abbiamo scelto un po' di canzoni molto interessanti. Okay.
Esatto, la prima canzone di cui parleremo, di cui vi faremo sentire per inaugurare questo programma, sarà una bellissima canzone molto nerd di un duo che fa musica con chitarra e Game Boy, musica 8-bit. Questi sono i Pornophonic e la canzone è Rock and Roll Hall of Fame.
Buon ascolto
ragazzi.
Esatto, Free as in Beer. E poi parleremo di notizie tecnologiche.
Però prima delle notizie avremo un glossario per chi è, diciamo, un po' neofita e vuole avvicinarsi alle tecnologie. Magari sente queste parole altisonati come cloud,
magari sente Microsoft, quindi deve sapere di deve tenersi a una distanza di almeno 50 metri.
Quindi sarà una trasmissione 50. Un po' per tutti, per chi si avvicina, sì, al mondo della tecnologia, per chi invece è già dentro e segue le notizie su internet nel mondo delle startup e delle tecnologie, invece anche per chi è un po' avanzato come noi utenti, noi associati del Polo,
dell'associazione Polo,
godersi la trasmissione.
Sì, quindi parleremo di come la Microsoft sta pian piano avvicinandosi al mondo Linux.
Non l'ho trovato un po' inquietante? Io lo trovo un po' inquietante questo.
È molto inquietante, forse la fine del mondo è vicina, chissà.
Sì, con Windows 8 ci divertiremo un po' tutti.
Esatto. E anche parleremo di cose un po' particolari, come parleremo del tizio che ha inventato la chiusura delle patatine.
Quindi restate in ascolto, se volete.
Restate in ascolto perché ci sono cose molto molto interessanti di cui parlare.
E anche ascoltare. Abbiamo scelto un po' di canzoni molto interessanti. Okay.
Esatto, la prima canzone di cui parleremo, di cui vi faremo sentire per inaugurare questo programma, sarà una bellissima canzone molto nerd di un duo che fa musica con chitarra e Game Boy, musica 8-bit. Questi sono i Pornophonic e la canzone è Rock and Roll Hall of Fame.
Buon ascolto
ragazzi.
Bentornati a Duck Generation. Ora vi presenteremo il POUL. Cos'è questa associazione informatica? E a presentarlo sarà il presidente Otacon.
Ciao a tutti, io sono Daniele, sono l'attuale presidente del POUL. Il POUL è l'acronimo di Politecnico Open Unix Labs ed è un'associazione studentesca che è stata fondata nel 2001 da varie persone all'interno del Politecnico, soprattutto ingegneri informatici, che si occupa di promuovere il free software e l'open source all'interno del Politecnico di Milano, ma in generale in tutta Milano, dato che ci sono poche associazioni che lo fanno.
Ma che bravo il nostro presidente, ha fatto anche la lista di quello che deve dire.
Ecco, mi sembra il minimo, no? Durante l'anno organizziamo più che altro conferenze e corsi. Magari qualcuno che ci sta ascoltando ci ha già visto ai corsi Linux base che abbiamo tenuto ad ottobre.
I nostri celeberrimi corsi Linux.
Esatto, i nostri vecchi corsi Linux. E poi magari qualcun altro si è visto invece ai corsi Linux avanzati che abbiamo tenuto l'anno scorso verso maggio, e anche quest'anno, da settimana prossima, ricominceremo a fare, rinnovati con nuove lezioni e nuovi argomenti avanzati, e quindi vi invitiamo a venire.
Sì, abbiamo sempre qualcosa di fresco che bolli in pentola.
Mi sembra il minimo, no?
Esatto. E ad esempio adesso abbiamo organizzato questa bellissima trasmissione in collaborazione con Poliradio, e in effetti è sperimentale questo programma, perché diciamo un primo passo per far esporre le associazioni studentesche del Politecnico alla radio.
Esatto, e poi anche un po' per svecchiare il mito del Paul di soli nerds, che Neck secondo
birds.
Me vive ancora all'interno della mente di qualcuno.
In effetti.
Comunque, oltre ai corsi Linux, organizziamo varie conferenze. Ad esempio abbiamo fatto delle conferenze sulla sicurezza informatica, su dei CMS, su degli editor di testi, insomma varie cose. Quando ci salta in mente qualche idea e c'è qualcuno che ne vuole parlare, spesso la proponiamo. Abbiamo una sede.
Sì,
sotto,
comunque ragazzi, benvenuti, siamo di Radio Maria.
Ma anche no.
Abbiamo
una sede proprio sotto Poliradio, nell'edificio 9A, se qualcuno vuole venire a trovarci, siamo quasi tutti i giorni.
Venite numerosi a trovarci.
Infatti, noi siamo qui pronti a fare testimoni di Linux. Esatto. Beh, mica tanto pirata. Cioè, nel senso, pirata siamo liberi. Però non in quel senso.
Per tutte le altre informazioni,
beh,
visitate www.poul.org.
Introduciamo la prossima canzone che merita.
E
se l'hai scelta tu?
Se l'ho scelta io, è Frank Zappa con Tengo una minchia tanta. Buona ascolto.
Tengo una minchia tanta ha spopolato. E infatti siamo saliti molto di ascoltatori, lo stavamo dicendo adesso tra di noi, e infatti siamo contenti di questo. E bene, è ora della nostra prima rubrica, prettamente linuxiana, comunque dell'ambito open source. Infatti parleremo di cos'è l'open source e cos'è la differenza tra open source e FLOSS.
Ok, come dicevamo, questo è un primo momento dedicato soprattutto ai neofiti che si avvicinano a questo mondo e magari sentono queste parole e non hanno mai sentito parlare. Oggi sviscereremo il significato di open source e la differenza tra open source e free software. Allora, iniziamo col dire che negli anni 60, cioè alla nascita del software, tutto il software era libero, no? Non esisteva in alcun modo il concetto di software proprietario o privativo. Questi sono i due termini
era
che
un
si
mondo
sento.
Libero e felice.
Poi è successo che...
Canne per tutti!
È successo
si
che...
Si può dire in radio?
Il governo degli Stati Uniti, sotto la pressione delle grandi lobby informatiche che stavano nascendo, un nome a caso Microsoft, ha deciso che forse era il caso di escogitare dei meccanismi di protezione del software. E c'era stato un lungo dibattito se il software dovesse essere protetto da copyright o brevetto. Alla fine si è scelto, come ben sappiamo, il copyright, quindi di default quando scrivete un software avete lo stesso tipo di diritto che protegge un qualsiasi autore di opere letterarie, perché alla fine, come ben sa chi scrive programmi, i programmi non sono altro che un listato di parole, di righe di testo.
Però può essere una proprietà intellettuale da proteggere.
Esattamente, e quindi di default quando scrivete un software è bloccato da queste proprietà intellettuali che impediscono la distribuzione
certe lo definiscono un cancro, la proprietà intellettuale.
Esatto, è come il caso del movimento Free Software che è stato lanciato da Richard Stallman, che ha deciso che il software dovesse venire liberato di nuovo, come accadeva agli albori dell'informatica. Ed ecco che è nato, quindi sono nate delle licenze, cioè Stallman ha deciso di combattere con lo stesso strumento che è usato dalle compagnie che vogliono dalle major, che vogliono, dalle lobby che vogliono proteggere il software, è nata la licenza GPL, che sta per General Public License.
Yes. È una licenza virale questa, nel senso che tutti i software che devono prendere cioè che danno questa licenza con il proprio software, e altri software derivati, cioè che usano il codice dell'altro, devono essere sotto la stessa licenza o compatibile.
Ok, già al momento della prossima canzone speriamo di avervi incuriosito. Comunque su Wikipedia trovate tutte le informazioni del caso. Quindi avanti con la prossima canzone. Che
questi sono i Calibro 35, un gruppo milanese nuovissimo che ho scoperto da poco. Buon ascolto. Allora, vi è piaciuta questa canzone? Abbiamo letto, stavamo leggendo in chat i commenti, dicevano che sembrasse una colonna sonora di un porno amatoriale anni 70. E in effetti è in stile anni 70. Calibro 35 fanno musiche di film poliziotteschi.
Ma non vi preoccupate, abbiamo altre perle per voi.
E adesso ne avremo. Adesso parliamo di Linux e Microsoft. E ecco, esatto.
Grande ciube.
Ciubecca, ci vuole. La Microsoft che piano piano si sta avvicinando al mondo del free software.
Infatti è solo di pochi giorni fa la notizia che Microsoft, che da pochi mesi ha acquisito Skype, ha deciso di iniziare ad utilizzare Linux per l'infrastruttura di Skype.
Ma come?
È una notizia storica. Cioè, abbiamo un jingle per la notizia storica?
No, certo. Beh, in effetti lo è.
La Microsoft da sempre si è opposta all'utilizzo di Linux, l'ha contrastato se non direttamente in modi indiretti. Adesso sembra che abbia capito che c'è un ritorno economico anche ad investire in quella direzione.
Ricordiamo che ha scritto anche del codice per il kernel Linux recentemente.
Ho molta paura.
Comunque non solo si è aperta, come tutti sanno, al mondo open source, che non è esattamente la stessa cosa di free software, però è già un passo avanti. Ma ora utilizza direttamente quello che era il suo acerrimo nemico. È una data storica, quella di 3 giorni fa.
Fino a pochi mesi fa la Microsoft sparava zero sui server Linux, diciamo. Ma no, usate Windows Server.
Io intravedo un cambio di direzione.
Io no, io vedo solo trappole e
forse è un tentativo estremo per salvarsi, perché sebbene abbia ancora grossi fatturati, non possiamo dire che ha delle difficoltà. Sì,
A favore della Microsoft, adesso sappiamo, Microsoft è enorme, è formata da tantissime divisioni che spesso sono in competizione tra di loro. C'è la divisione che si occupa di open source, che è quella che ha lanciato CodePlex. Beh, si può sperare, però non sappiamo le vere intenzioni. Anche con il contratto, con l'accordo che ha fatto con la Nokia, non sappiamo veramente cosa si sono passati sotto il tavolo.
Io penso che sinceramente la Microsoft abbia visto che nel mondo dei server ormai c'è
più
competizione.
È finita
la competizione, c'era magari 10 anni fa, ma ormai il 90%, adesso sparo una cifra, ma secondo me è Linux,
GNU Linux e BSD. sì. Siamo tutti BSD e GNU Linux.
Va bene, introduciamo la prossima canzone, Arcade Fire Sprawl 2.
Bentornati su Hack Generation. Vedete come l'ho pronunciato bene.
Bravo. Sì,
grazie. Vieni da Albione.
Andremo in onda tutti i giovedì dalle 5 alle 6, ricordiamolo.
Segnatevi l'appuntamento. Ma comunque renderemo disponibili i podcast e le puntate nel caso l'orario non vi sia proprio comodo.
Ma nel caso non vogliate risentirci, che non vi basta quello che già sentite,
vi troviamo a casa, sotto casa, con un fucile o un amico con la lupara, quindi preparatevi.
Esatto.
E ora videogames.
Si parla di sempre Steam. Di Linux, si parla di Steam.
Steam è un prodotto Valve, è un prodotto che molti di voi conoscono, perché magari giocate a Half-Life,
Counter-Strike, Source,
Team Fortress.
Left
4 Dead, Monkey Island, cioè, Tales of
un
Monkey
sacco
Island.
Di titoli storici. E ora udite, grande notizia.
Arriva su Linux! Sì!
Allora, come possiamo dirlo che arrivi su Linux? Allora, poco tempo fa è stato rilasciato un booklet che spiega ai nuovi dipendenti di Valve come funziona diciamo, la divisione del lavoro in Valve. E la cosa molto interessante, ora vi riassumo un po' la cosa più curiosa, è che i dipendenti di Valve decidono dove lavorare, posizionando la propria scrivania, una scrivania con delle rotelle nel team che in cui vuole lavorare. Sebbene il client Linux sia un rumors che gira in rete da parecchio tempo, la notizia è che effettivamente sia in lavorazione è dovuta al fatto che Gabe, che ricordiamo è il CEO attuale di Valve,
ha spostato la sua scrivania verso il client.
Ha preso tutto l'ambaradam, i suoi due quintali di peso suo, e li ha spostati sul...
cacchio, adesso ha spostato, quindi 3 mesi ancora dovremo aspettare per Half-Life 3. Ma cosa dici te?
Ma è noto che Valve sa contare fino a 2, oppure se arriva a 3 è potato.
1, 2, potato.
Quindi è una grande notizia, sebbene i giochi su Linux siano già una realtà anche grazie a dei bundle, a iniziative come l'Indie Bundle, che permette attraverso un'offerta libera di acquisire...
Prendere dei fantastici giochi, peraltro.
Senza DRM, quindi non c'è nessun tipo di protezione che vi scassa
le palle. Quindi, No, stavo scherzando.
Niente pirateria, perché se volete pagare anche un centesimo o anche zero, non so se sia possibile...
No, uno...
Il minimo un centesimo potete portarvi a casa dei giochi fantastici.
Adesso... Però venite infamate dai web developer.
Sì, la cosa interessante, una statistica interessante, è che ha dei pie charts, dei grafici a torta che dicono quanto sono disposti a donare, a spendere gli utenti. E la cosa che si è vista è che gli utenti Linux sono molto più generosi e capiscono l'importanza di avere videogiochi indipendenti e soprattutto di fare del bene, perché, come ricordiamo, parte dei ricavi vanno a delle associazioni benefiche. Quindi è la vostra occasione per fare del bene, andare su indiebundle.com, humbleindiebundle.com,
e comprare la prossima bundle.
Allora vi lasciamo adesso a George Gershwin con Rhapsody in Blue, speriamo che apprezzate anche voi del buon jazz. Buon ascolto. Tornati a Duck Generation, ora parleremo di una cosa molto interessante. Non so se capita anche a voi di odiare quei sacchetti di patatine, quelli che si fa una fatica poi ad aprire, e quando si riesce poi vengono sparate le patatine come razzi da tutte le parti. Adesso
esatto.
Adesso Gigi ci parlerà di un post che ha scritto il ricercatore che l'ha inventato, spiegandoci un po' come funziona il meccanismo, che un po' tutti odiamo,
e magari chi prendervela
e magari come odiarlo meglio.
Esatto. Questo tizio si chiama John Maple Grove, viene dal Minnesota e ha scritto: siamo su Super Quark. Questo ragazzo ha scritto un post in cui spiega come abbia migliorato, anche se secondo alcuni abbia peggiorato, la chiusura dei sacchetti delle patatine.
E quindi la nostra vita.
Esatto. In pratica, questo era appena uscito dall'università, era il suo primo lavoro. Lavorava per la Hercules Chemical, che, come dice in questo post, nessuno avrà mai sentito.
A
nessuno importa. E in quegli anni, non c'è scritto in quali anni, probabilmente saranno verso gli anni 70-80, i sacchetti delle patatine avevano un problema, il problema opposto, che si aprivano di continuo.
Come sappiamo, un sacchetto di patatine aperte, poi, come si chiamano, le caratteristiche organolettiche decadono molto velocemente.
Sì, diventano delle gomme.
Fanno schifo.
Fanno abbastanza schifo.
Da qui l'idea geniale.
Ma dai, ragazzi, che ora... non piacciono le cicche alla patatina.
Che ora il nostro fisico del gruppo ci procederà a illustrare nei suoi dettagli più pornografici.
Beh, prima diciamo innanzitutto che il problema non era solo che si aprivano molto facilmente, soprattutto durante il trasporto il problema, perché quando c'erano
ragazzi, grossi, ci sono certi persone che hanno guidato i camion e che
camion di patatine
che ne hanno provate tante.
Certo, Rocco guidava camion dalla mattina alla
camion
sera.
Di patatine,
scaricavo i camion per 40 anni.
Ragazzi, io di patatine ne ho provate tante.
Dai, spiegaci come funziona. In breve, come cazzo funziona sto...
In breve, in pratica, anche prima c'era la colla che chiudeva i sacchetti delle patatine. Ma sì, questa colla era troppo debole. E quindi c'era bisogno di rafforzarla. E non è che
neanche
si poteva far
basta
molto. In realtà, il processo, udite udite, in realtà è stato solamente quello di aumentare la pressione che si faceva sul sacchetto.
Per chiuderlo in modo più stretto
perché di tempo non ce n'era.
Quindi si verificava una sorta di fusione tra i due strati.
Con la colla in mezzo. E adesso c'è il problema opposto: è difficilissimo da aprire, si spacca tutto.
E lo odio! Vi lasciamo a Back in Time.
Questa canzone ci è stata suggerita perché è presa da un film di Ritorno al Futuro. Bentornati a Duck Generation. Ora proporremo, diciamo, un argomento, per così dire, un po' più avanzato. Non so se molti di voi conoscono John Carmack, che è uno dei programmatori idolo della mia generazione.
ID Software. Nell'ambito dei videogiochi.
Nell'ambito dei videogiochi. È il fondatore e attuale CEO di ID Software, che ci ha portato il mitico Doom.
Non so se ci uno dei primi giochi di violenza della storia.
Bones of Steel.
E praticamente è nata una discussione, perché parliamo di John Carmack, perché è nata una discussione su Superuser, che fa parte del network Stack Exchange, che è un network dove gli utenti, i programmatori, developers, sistemisti fanno delle domande e attraverso un sistema di reputazioni viene scelta la risposta migliore alla domanda.
Un po' una specie di Facebook dove qualcuno fa una domanda tecnica e ciascuno può dare il suo like per alzarla in classifica.
Esatto, e poi la risposta migliore viene scelta aumentando la tua reputazione, quindi si sa chi è. La cosa interessante, però, stavo dicendo, perché John Carmack è interessante? Perché un utente su Superuser ha chiesto... leggendo una dichiarazione su un giornale di videogiochi in cui Carmack si lamentava del fatto che renderizzare un pixel su schermo fosse più lento che mandare un ping avanti e indietro per tutto l'oceano, chiedeva su Superuser:
è possibile che un pacchetto IP ci metta meno tempo che inviare un segnale elettrico ad uno schermo?
Sì, esatto, è un po', a tutti suona un po' strano, quindi è vero che John Carmack ha detto questa idiozia. Sorpresa delle sorprese, a questo utente risponde John Carmack in persona, il bello di internet, che adesso se caro buon vecchiotto, come ci vuole illustrare il perché è veramente più lento un pixel.
Beh, sostanzialmente Carmack dice che è abbastanza comune vedere che i desktop LCD prendono, utilizzando una certa frequenza di refresh per mostrare le immagini, vanno a finire che ci impiegano più di 70 millisecondi per mostrare 18 frame, che è un numero abbastanza elevato.
Esatto, quindi lui si lamentava principalmente con i produttori di hardware che producono ancora schermi lentissimi, non adatti ai videogiochi ma all'utilizzo desktop comune, e chiedeva di fare uno sforzo un po' a tutti, soprattutto ai produttori, per darci schermi migliori, che infatti sì, già
per adattarli alle traversate transatlantiche.
Esatto.
Sì. già si usano per esempio in campi medici, perché ovviamente un medico non può avere nessun tipo di lag, come viene chiamato, cioè di ritardo nella risposta,
nella visione delle immagini,
delle immagini, specie quando opera un elettrocardiogramma che arriva anche con qualche millisecondo di ritardo, potrebbe causare una brutta reazione quando ha dei bisturi in mano. Quindi quello che ci possiamo augurare a tutti noi è che i produttori accolgano l'invito di John Carmack, e ci diano schermi migliori, in modo che anche il nostro
ragazzi, questa canzone è Symphonic Metal, è una canzone di Epica, Deconstruct.
E dopo gli Epica si ritorna ad Duck Generation, e adesso è l'ora di parlare di mobile. Parleremo di Android, soprattutto
Android. Vabbè, io sinceramente vi dico, e qua vi stupirei, io odio Android. Però questa notizia è molto interessante perché è una modifica di Android che merita, nel senso, è qualcosa di nuovo. Per esempio, quei pazzi di Xamarin, sì, io odio anche Mono. Quei pazzi di Xamarin cosa hanno fatto? Hanno preso i sorgenti di Android e hanno detto: ma sì, noi siamo dei grandi, prendiamo Android, prendiamo che è scritto in Java, quel linguaggio carino, simpatico, ma anche no, e prendiamo un altro linguaggio.
Lui odia qualsiasi cosa.
No, non è vero. Io amo GNU Linux, a meno... Vabbè, ci sono anche le condizioni, basta leggere.
Un pensiero. Giorno vi parleremo del suo superpotere, ma questa è un'altra storia.
Questa è un'altra storia. Hanno preso questo codice, hanno un loro tool che trasforma del codice Java in codice C-Sharp. Cos'è C-Sharp? C-Sharp è un altro linguaggio di programmazione che almeno non fa così schifo come Java. E cosa si fa? L'hanno passato tutto in pasto e hanno una versione quasi completa di Android in C-Sharp. E direte, qual è la cosa buona di questa? Performance!
Velocità.
Sì, sono riusciti a fare un giro, diciamo un test particolare che ha attratto la mia attenzione, che in Android normale con la Dalvik Virtual Machine, che è la virtual machine di Android, che dovrebbe fare meno schifo, invece fa schifo. E praticamente cosa fa? Adesso gira sotto mono e gira 40 secondi, ci mette il test con Java, 4 e rotti secondi il test con mono. Bisogna fare qualche conticino. Allora 40 e 5 e peraltro Java 5
per... fa... aspetta
dai cara
6, 7 no,
abbiamo qui ingegner Jacopini. No, l'idea è che adesso anche c'è un po' di problemi con Java, perché c'è un patent suite, un casino assurdo,
problemi legali
tra Oracle, che possiede Java, e Google
che sviluppa Android.
Ma io dico, non possiamo prendere e fare quello che hanno fatto con Mono? Dovrebbe essere anche più veloce. Cioè,
penso
mettere
che
sui
Google
device mono
abbia tutto l'interesse a farlo, quindi
esatto,
analizzerà tutte le opzioni.
Beh, speriamo, perché fare. Così almeno si ha un user space invece del deserto.
Io dubito che Google metterà C-Sharp.
Aspettate. Sentite un attimo che canzone sta partendo.
Oh, ragazzi,
bellissima sta canzone.
Questa è una canzone che non trovate da nessuna parte.
Like a teen spirit.
Ascoltatela attentamente, che veramente è stupenda.
Il problema è che vabbè, lascia stare.
Bentornati a Duck Generation.
Bentornati, e come avrete capito vi abbiamo ricrollato,
perché siamo in chiusura del programma e siamo anche un po' stanchi, quindi adesso parleremo un po' delle
adesso
cose.
Adesso c'è il momento fun.
Beh, il termine tecnico è pezzati come la morte.
Delle cose divertenti un po' che si trovano in rete. La prima cosa che vi voglio proporre è un easter egg che c'è su Google. Google, come sappiamo, è estremamente creativa per quanto riguarda easter egg, e l'ultimo in ordine di celebrità è un easter egg che riguarda StarCraft. Non so se chi di voi è appassionato questo gioco,
soprattutto i coreani.
Basta che un easter egg simpatico è inserite nella field di ricerca di Google la stringa Zero Grush, per avere una simpatica animazione, no? Non vi vogliamo svelare cosa accade, quindi provatela adesso nei vostri browser.
Dato il nostro
escono dalle fottute pareti. Io vi dico solo che escono dalle fottute pareti, poi voi fate quello che volete.
Okay.
Grazie.
Quindi adesso, ultima cosa, vogliamo parlare di uno studio che dimostra un po' quelle che sono le nostre percezioni riguardo all'etnia o ai nostri tratti fisognomici. E una delle cose interessanti di questo studio è che, come potevate immaginare, gli asiatici sono visti un po' come persone intelligenti di default, cioè che appaiono smart, mentre per esempio le etnie più latine sono invece viste come persone un po' meno smart ma un pochino più come dire
più estroverse.
Short, estroverse, ma anche perle come tipo i ragazzi pelati sono un pochino più intelligenti.
Infatti perle.
Vabbè, siamo in chiusura del programma. Di tutte queste cose di cui abbiamo parlato oggi abbiamo dei link simpaticissimi che vi potrete rivedere alla nostra pagina dedicata al programma nel nostro sito che è in allestimento. La pagina è www.poul.org/hackgeneration. Qui troverete il podcast per chi lo vuole risentire. Cercheremo di mettere il podcast su iTunes per abbonarvi direttamente al feed, Potete scriverci anche
a radio@paul.org se avete qualche domanda o proporre qualche argomento di cui discutere le prossime volte.
Bene, siamo in chiusura, quindi
in chiusura, ma io non potevo non chiudere se non senza dire una mia riflessione.
Okay.
Io prima mi sono scordato di dirlo, ma mi sembra che Steam abbia fatto una versione per Mac anche, no?
Ma sì, è uscita.
Cioè, c'è una versione per Mac e il nome in codice, infatti, era Steve Jobs.
Vabbè, no, ma per
favore. Dopo questa ce ne andiamo a casa.
Ma no.
Vabbè, vi salutiamo.
Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori che ci sono stati fedeli.
E mi raccomando, anche settimana prossima,
fateci a sentire.
Esatto. Dalle 17 alle 19, ricordo che stasera lucido la mia lupara.
Va bene.
E dopo
bello spingardino al sale.
Ok.
Va bene, ragazzi, vi salutiamo qui. E facciamo
riascoltiamoci la nostra bellissima sigla.